nudo e crudo.
Riprendiamo la linea qui a Nudo e Crudo, sono le 11, 5 minuti e 30 secondi, i nostri numeri se volete intervenire come ogni giorno potete telefonare all'800055102, potete mandare un sms al 335 699 2949, potete mandare un'email a nudecrudo@rai.it. E oggi noi a Nudo e Crudo parliamo di cibo. Con Farinetti e Politi abbiamo affrontato le questioni legate al rapporto cibo-qualità-prezzo. Con Petrini siamo andati oltre, guardando alla dimensione globale del mercato, quindi cibo e giustizia. Farinetti ha lanciato Italy, che è un ipermercato di nuova concezione, forse perfino un po' aristocratico. Il mercato popolare è invece conteso da un mondo di sigle nazionali e internazionali, di coop, imprenditori singoli. Uno di questi ha una lunga storia nella somministrazione di alimenti, è Bernardo Caprotti, il patron manager proprietario della catena Esselunga. Suo il libro Falce e Carrello, le mani sulla spesa degli italiani, edizioni Marsilio. La prefazione è di Gevinello Alvi, spirito combattivo di Caprotti, per l'acuta di Stefano Lorenzetto, giornalista e autore di pubblicazioni. Buongiorno innanzitutto a Stefano Lorenzetto.
Buongiorno.
Lorenzetto, come descriverebbe Caprotti?
È un uomo innamorato del suo lavoro.
Sì.
È un personaggio sicuramente schivo, non ho mai concesso interviste prima di scrivere questo libro, non si sapeva nemmeno che faccia avesse, e ha imparato l'amore per la cucina, per il cibo, che poi è all'origine la fortuna di Esselunga, dalla nonna Bettina. Lui viene da una famiglia brianzola della borghesia, e questa nonna Bettina è appassionata dell'ossobuco alla milanese ma con un'ombra di acciuga, e dalla madre francese, dalla nonna alsaziana, mi diceva che ha imparato non solo l'inclinazione per la musica e per Molière, ma anche il culto dei soufflé. Dice che se Esselunga è quello che è, forse lo si deve anche a questo.
Mi perdoni Lorenzetto, quindi il trentenne geniale uomo della Brianza che sperimentò le sue qualità negli Stati Uniti, anche in altri campi, in vari campi,
è stato convinto, con i cotoni, lui.
Ecco, è stato poi convinto a buttarsi nella mischia dei supermercati da queste due nonne?
No, non credo che sia stato convinto, perché lui fondamentalmente apre Esselunga perché fa un business insieme con Nelson Rockefeller nel 57, porta in Italia questi supermercati che prima non c'erano. Però il modo in cui li fa nasce proprio da questa antica passione per il cibo e per le cose fatte bene. Io so che per esempio la ricetta del patè di fegato l'ha messa a punto lui. La prima volta che ci siamo incontrati si vantava di avere, ed è vero, la più grande cucina del continente, diceva, questi 28.000 metri quadrati a Limito di Pioltello, alle porte di Milano, dove tutti i giorni prepara, credo, la bellezza di 300 o 400 tipi diversi di manicaretti. È sempre la perfezione.
Certo, 1957 nasce il supermercato con la Esselunga, appunto. Da allora passano governi, politiche, Esselunga invece sembra non temere la sfida delle grandi multinazionali.
È un uomo che ha ricevuto offerte di fronte alle quali, lusinghe tali, di fronte alle quali chiunque di noi avrebbe ceduto. Io credo che non abbia mai preso in considerazione nessuna di queste offerte, nonostante l'età avanzata, proprio perché non ha mai trovato la garanzia di una successione, anche a livello di multinazionali, che sia degna della passione che lui mette in questo lavoro e che fa sì che lui conosca nome per nome tutti i suoi panettieri, tutti i suoi banconieri. L'ho visto andare per i supermercati ad assaggiare i pigelli crudi per sentire se erano dolci oppure se non sapevano di nulla. Io credo che non venda per questo motivo, perché non trova un altro Caprotti che faccia quello che sta facendo Caprotti.
Va detto che Gevinello Alvi scrive nella prefazione che una nuova tritatura del ragù vale per Esselunga più di un affare di alta finanza, è giusto?
Sì, io sono rimasto basito quando, non lui per la verità, ma il suo direttore generale mi ha spiegato che, per esempio, il pesce fresco, con i banconi di pesce fresco che sono, credo, più forniti di qualsiasi mercato del pesce d'Italia, sono un investimento in perdita per Esselunga. Cioè, mi spiegava il dottor Salza, noi dovremmo chiuderli domani mattina perché fondamentalmente i costi per portare il pesce fresco ai nostri clienti sono tali che non ne varrebbe la pena, però riteniamo che sia un servizio. E quindi abbiamo il pesce fresco.
Il punto dolente è la presenza delle Coop. Che cos'è che rimprovera Caprotti?
Caprotti rimprovera una sorta di concorrenza sleale. Cioè lui sostiene, da prove alla mano, ed è messo in questo libro che ha avuto un successo incredibile, che in Emilia-Romagna, in Toscana, in Liguria, dove c'è il monopolio delle Coop, che poggia sul fatto che le Coop vanno d'accordo con le amministrazioni di sinistra che li governano, impediscono a Esselunga di espandersi in queste regioni. E porta a sostegno di questa tesi dei dati inconfutabili, tipo un terreno di Bologna, dove Esselunga voleva costruire un supermercato, trova degli scavi etruschi, dei reperti etruschi, gli viene detto che bisogna mettere i pavimenti di cristallo, non si possono scavare i garage, eccetera, cioè vengono posti molti ostacoli e si dice soprattutto che questi reperti non possono essere prodotti altrove. Dopo 8 mesi di lotte titaniche cede, passano appena 60 giorni e la stessa area viene rilevata dalla Coop Adriatica, passano altri 15 giorni e miracolo, cade il vincolo che il Ministero dei Beni Culturali, all'epoca retto da un ministro di un governo di sinistra, aveva posto affinché non venissero spostati questi reperti. Questi reperti finiscono alla periferia di Bologna, in una zona disabitata vicino al cimitero, coperti da dei nylon neri sui quali crescono le erbacce, dove lui è andato a fotografarli una mattina di gennaio. Cioè quello che non valeva per Caprotti poteva invece valere per le Coop. Spostano i reperti e si apre un bel supermercato che non ha né i pavimenti di cristallo e soprattutto c'è i garage.
Caprotti accusa la politica, neppure le liberalizzazioni hanno aiutato la sua impresa. E come mai negli ultimi anni attorno al suo gruppo c'è tanta tensione, Lorenzetto?
Credo che sia un boccone molto goloso. Quando un presidente del Consiglio, non ancora tale, ma semplicemente candidato, a luna di notte durante Porta a Porta, dice testualmente, senza essere richiesto da Bruno Vespa, che bisogna mettere insieme le Coop Esselunga, io non so, se io dicessi che bisogna mettere insieme la famiglia Lorenzetto con la famiglia Fossà, forse lei avrebbe qualcosa da ridire.
Sì, possibile.
Allora un gruppo con 17.000 addetti, 4 milioni di clienti fidelizzati, i 5.000 miliardi di vecchie lire, o 10.000, non mi ricordo anche più perché poi sui soldi non sono negato, di fatturato l'anno, è ancora nelle mani fondamentalmente di un'unica persona, che è il signor Bernardo Caprotti, ammetterete che è un boccone molto goloso.
L'ho compresa appieno e la ringrazio davvero. Noi naturalmente avremmo amato sentire anche la voce di Caprotti, ma lei ci ha ricordato che non concede interviste, addirittura da un paio d'anni non si presenta più all'assemblea degli azionisti, è giusto Lorenzetto?
No, più che altro non va all'assemblea di Confindustria perché non vuole essere fotografato.
E allora lei che lo ha visto, com'è? Ce lo racconta.
Ah, è una persona di cui non ci si può innamorare perché è una persona proprio diversa dagli italiani che noi conosciamo. È una persona che quando questo libro non avrei voluto scriverlo, io l'ho incitato a scriverlo, quando poi ha girato la spugna, perché si era risolto a non pubblicarlo, io gli ho scritto una lettera accorata per farlo tornare sui passi e lui mi ha risposto: sto mettendo un forno del pane nel supermercato Esselunga vicino a casa sua.
Non mi faccia perdere tempo, Lorenzetto.
Quando troverà il pane fresco fra qualche mese, pensi a me.
Bene, grazie infinitamente. Le auguro naturalmente buona giornata e buon lavoro. A presto, risentirci.